Benvenuti alla 24esima puntata del podcast Raccontando Primo Levi, il canale dedicato ad uno dei più grandi scrittori italiani del Novecento. Nell'episodio precedente ci siamo soffermati sulla sua grande passione per la scrittura, una passione che è probabilmente già latente dagli anni del liceo o dell'università, ma che trova una sua reale applicazione dopo la drammatica esperienza in Lager. Per Levi la scrittura rappresenta una sorta di cura, di antidoto al veleno di Auschwitz, salvo poi diventare, una volta ottenuti popolarità e successo, anche il medium, lo strumento per eccellenza attraverso il quale affermare il proprio status di testimone e di sopravvissuto al campo di concentramento, dando al tempo stesso voce a tutti quei suoi compagni che invece là sono morti. Ma l'esistenza di Primo Levi è stata caratterizzata non soltanto dalla scrittura. L'esistenza di Primo Levi, come lui stesso la definiva, è stata una vita da centauro, cioè doppia, ambivalente, ugualmente divisa tra l'amore per la scrittura e quello per la chimica. Scopriamo allora insieme qualcosa di più del suo lavoro e partiamo facendo un piccolo balzo all'indietro, tornando esattamente all'autunno del 1937, il periodo in cui Levi si iscrive al corso di chimica della Facoltà di Scienze dell'Università di Torino. Sono anni bui per l'Italia. Il fascismo ha allungato ormai i propri tentacoli sulla società, ammorbandola con la sua propaganda becera e razzista, fino ad arrivare, tristemente, alle famose leggi razziali del 1938. Levi, essendosi iscritto un anno prima della loro entrata in vigore, però ha la possibilità di continuare gli studi, che altrimenti sarebbero proibiti agli ebrei. Non avendo una grande preparazione politica, il periodo dell'università appare a Levi come un balsamo contro le brutture del fascismo. La chimica, infatti, oltre a nobilitarlo facendogli scoprire i segreti della materia, gli permette di distinguere in maniera nitida e inequivocabile cosa sia verificabile attraverso un metodo empirico, attraverso un esperimento tangibile, e cosa in realtà non lo sia, come ad esempio quei dogmi che il regime fascista vuole imporre alla società con l'obbligo di credere senza capire. Un pensiero, quello di Levi, che vuole dunque rimanere indipendente proprio grazie allo studio della materia, che rifugge tutte le omologazioni del tempo per trovare una sua applicazione in ogni sfera dell'agire umano. Osservando il comportamento delle sostanze naturali, Levi comprende che il vero motore della vita e del cambiamento è l'impurezza. Sul piano esistenziale, questa persuasione lo porta a sviluppare il gusto per tutto ciò che è anomalo, singolare e imperfetto. Inoltre, le esercitazioni di laboratorio gli permettono di accrescere un'abilità manuale che per Levi sembra innata e che ai tempi del liceo non era stata incoraggiata in nessun modo. Levi si accorge che fare una cosa è sinonimo di gratificazione, più che semplicemente impararla. Per tutta la durata degli studi si rivela un allievo modello votato alla carriera di ricercatore. Nicola Dalla Porta, docente di fisica teorica, nel rievocare quasi 50 anni dopo l'esame di Levi, affermerà in un'intervista: «Dovetti inventare una lode mai data a nessuno per il livello suo eccezionale di intelligenza di cui rimasi colpito». E con Dalla Porta, il 12 giugno 1941, il signor Primo Levi, di razza ebraica, si laurea con lode in chimica. C'è proprio scritto così sull'attestato: di razza ebraica, con un chiaro carattere tipografico chiamato Bodoni, ad imprimere un marchio che nulla aveva a che fare con le proprie doti di studente, ma semplicemente voleva stigmatizzare la sua provenienza razziale. Nel racconto Nickel, contenuto nel suo libro Il sistema periodico, Levi a tal proposito scrive: un documento ancipite, mezzo gloria e mezzo scherno, mezzo assoluzione e mezzo condanna. Le leggi razziali prima, la guerra e la deportazione poi, escluderanno però Levi da qualunque possibilità di intraprendere la carriera universitaria. Dopo alcuni mesi dalla laurea, in compenso, troverà il suo primo lavoro, assunto come analista di laboratorio, presso le cave di amianto di Balangero, in Val di Lanzo, vicino a Torino. Viene assunto con un nome falso, sempre per aggirare le leggi razziali. Il suo compito è quello di analizzare le rocce e determinare la quantità di nickel presente per un possibile uso industriale. Sempre nel racconto contenuto nel sistema periodico, intitolato Nickel, troviamo tutto l'entusiasmo di Primo Levi nella descrizione che fa del suo lavoro, quel dragare nel ventre del mistero che sa offrirci la Terra. Le dice: «Il campione da analizzare non era più un'anonima polverina manufatta, un quiz materializzato, era un pezzo di roccia, viscera della Terra, strappata alla Terra per forza di mine, e sui dati delle analisi giornaliere nasceva poco a poco una mappa, il ritratto delle vene sotterranee». Dopo qualche mese il suo lavoro si rivela inutile. Il quantitativo di nickel presente nelle rocce è irrisorio e un utilizzo in termini industriali è tanto meno impensabile. Nella primavera del 1942 un nuovo lavoro porta Levi in Lombardia in qualità di chimico presso le industrie farmaceutiche Vander di Crescenzago, dove si occupa della ricerca di un rimedio contro il diabete. Qui il lavoro si dimostra monotono e ripetitivo. Un po' di leggerezza viene portata dall'amica e collega Gabriella Garda, alla quale deve la sua assunzione in quel posto. Levi ricorda di Gabriella il suo cantare allegro e il testo del canto popolare Mattinata fiorentina, mentre intenta cucinare il pranzo nel laboratorio aziendale. Gabriella, che tra l'altro sarà la sua prima vera cotta sentimentale, un amore rimasto inesploso, però soltanto idealizzato, perché lei a quel tempo è ufficialmente fidanzata, nonostante fra i due corra buon sangue e una certa simpatia. Successivamente la situazione con la guerra precipita, Levi decide di nascondersi tra le montagne insieme ad un gruppo di partigiani, come vi ho raccontato nell'ottavo episodio di questo podcast intitolato Moto al luogo, esperienza che precederà quella ben più dolorosa dell'internamento, prima nel campo di detenzione di Fossoli in provincia di Carpi e poi nel lager di Auschwitz. Tornato a casa il 21 gennaio 1946, viene assunto presso la fabbrica di vernici Duco di Avigliana, sempre vicino a Torino. Ed è proprio qui, nel complesso di alloggi riservati agli impiegati, che Levi inizia a scrivere il suo primo libro, Se questo è un uomo. Nonostante all'inizio faccia fatica a trovare una mansione specifica all'interno della fabbrica, Levi risolve brillantemente un problema che riguarda la composizione di una vernice difettosa e ottiene un aumento di stipendio. L'8 aprile 1948, infine, lo scrittore trova impiego alla SIVA, acronimo di Società Industriale Vernici Affini, dove lavorerà costantemente fino alla pensione, avvenuta nel 1974, e qui assumendo responsabilità crescenti fino a diventare il direttore generale dello stabilimento. Sicuramente tra i compiti che ricoprirà quello del chimico di laboratorio è il suo preferito. Renato Portesi, suo collaboratore per una decina di anni alla SIVA, lo ricorda così: la mansione che si era scelto per lui, la più frequente, la più importante, era quella di chimico, di tecnico, di studioso. Si dedicava meno a mansioni come i contatti con i clienti o con la contabilità. Gli era più congeniale il lavoro di chimico e quando poteva si metteva il camice e lavorava. Levi si specializza nel campo delle vernici e addirittura nel 1973 con il collega Giuseppe Gilardi, Primo Levi deposita presso la Camera di Commercio di Torino un brevetto di invenzione industriale che ha per oggetto una vernice autolubrificante prodotta proprio dalla SIVA che viene chiamata SIVA Lube. Levi si ritira definitivamente dal lavoro soltanto nel 1977 dopo aver prestato alla SIVA la sua collaborazione come consulente per altri 3 anni dopo il pensionamento. Pensionamento di cui Levi ci lascia una trasposizione in versi che possiamo ritrovare nella sua raccolta di poesie ad ora incerta, in un testo intitolato Le pratiche inevase, grazie al quale ci racconta di una lettera di dimissioni scritta da un ipotetico dipendente al proprio datore di lavoro. Nella poesia ritroviamo un elenco di compiti lasciati in sospeso, una sorta di pretesto per tirare le somme di un'esistenza nella quale il protagonista dei versi confessa il grande rimpianto di non aver potuto portare a compimento il progetto di un libro, addirittura un'opera fondamentale, come recita la chiusa della poesia. Nella realtà, quell'opera fondamentale Levi riuscirà invece a scriverla e a darle il titolo di Sistema periodico, di cui spesso vi ho letto e parlato. Un'opera unica nel suo genere, suddivisa in 21 capitoli ispirati ad altrettanti elementi della tavola di Mendeleev, in cui l'autore riesce a coniugare la chimica con la dimensione civile, fatta di continui spunti biografici, di aneddoti legati alla sua professione, mischiandole, amalgamandole con fantasia. Levi, in una conferenza tenuta il 19 novembre del 1976, denominata Lo scrittore non scrittore, dichiarerà a proposito del suo libro: «Tutti sanno come vive un corsaro, un avventuriero, un medico, una prostituta. Di noi chimici, trasmutatori di materia, un mestiere di ascendenza illustre, non c'è molta traccia. E mi sembrava giusto otturare un buco. Così è nato il sistema periodico. È indubbiamente una provocazione il titolo, e l'aver dato a ogni capitolo come titolo il nome di un elemento. Ma mi sembrava opportuno sfruttare il rapporto del chimico con la materia, con gli elementi, come i romantici dell'Ottocento hanno sfruttato il paesaggio, elemento chimico stato d'animo come paesaggio stato d'animo, perché per chi lavora la materia è viva, madre e nemica, neghittosa e alleata, stupida, inerte, pericolosa a volte, ma viva. E ancora, perché dunque non creare un dramma dove i personaggi sono gli elementi di cui la materia è composta? I giovani mi scrivono: se la chimica fosse come lei la racconta, farei il chimico. È uno dei complimenti che mi sono più cari. E chiudiamo con una poesia intitolata proprio Sistema periodico, contenuta nella mia raccolta Il lato oscuro del centauro, 100 anni di Primo Levi. Ti hanno, prima della lode, scritto razza ebraica in un bel Bodoni, perché fosse un ricordo ancipite, di mezza gloria e mezzo scherno, di tanta grazia e tanta condanna. Che si sappia pure, e così è stato, quando l'ora è arrivata del lager e ha avuto sopravvento il tramite. Sul fine solo la chimica è servita nel dovere urgente della gomma. Poi gli altri calendari sono andati sui binari della corsa, con ardore, con quel tuo concederti munifico alle formule, al sistema periodico nel dividere, pesare e distinguere. E quanta meraviglia hai scoperto nel dragare il ventre del mistero, capire del mondo la sua materia, dentro molecole e doppie eliche, trovando la vita dove è impurezza. Proprio lì, che anche nel travaso, dalla sostanza alla parola, serve quell'essere un poco alchimista, dando misura e nuovo alfabeto alla lingua, al suo codice umano. Bene, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo episodio, nel quale torneremo a parlare di scrittura, dove cercherò di raccontarvi nel modo più esaustivo possibile le complicate vicende editoriali che si nascondono dietro la pubblicazione di Se questo un uomo, la cui prima versione è già pronta nel 1946, ma che troverà i favori di Einaudi soltanto nel 1958. A presto. Thank you.